Volumi controllati, siamo in rec. Oggi io vorrei parlare di un argomento che ho scritto anche in Tromba Amica e che questo capitolo ha cambiato la vita di una persona che è venuta tipo 2 volte al tour per dirmelo.
Questa persona si chiama Rocco.
No, è una ragazza ovviamente,
Rocca.
l'80% delle persone sono ragazze. Voglio parlare di cosa cerchi davvero, cosa vuoi davvero dalla vita, cosa
Ah,
cerchi.
i
Che cos
soldi.
cosa ti interessa veramente?
Successo. Sesso.
No, dai, facciamo partire la sigla così ti faccio
Sesso.
intervista io a te oggi,
Vai,
vai.
vai, vai. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci Grateful Monday. Vi ricordo che tutti gli episodi li potete trovare al sito podcast.5p2p.it. Qui ci avete tutti gli episodi e addirittura abbiamo messo una feature, una cosa proprio estrema. Addirittura ci sta un piccolo cosino per fare la ricerca.
Il search.
Il search. Tu puoi
Addirittura,
cercare
mamma mia, ma
puoi cercare un
quanto siamo
titolo.
evoluti.
Siamo tanto evoluti.
Dai,
Bene.
poi faremo un upgrade dove cercheremo di taggare ogni titolo con delle parole chiave così.
Eh sì, perché mo se tu scrivi fidanzamento escono soltanto sì, gli articoli, i post,
Gli
gli
episodi
episodi col
col
titolo
titolo.
scritto. Poi invece li tagghiamo e sarà tutto magnifico, sarà tutto bellissimo.
Stiamo lavorando per voi.
Bene.
Questo ci vorranno altri 3 anni proprio per fare questa cosa.
Anche sette.
Allora, l'argomento di oggi che mi è venuto in mente, che non so, mi sembrava bello parlare di questa cosa, mi è venuto in mente di parlare di cosa cerchi perché in questi giorni continuamente, fino proprio alla nausea, c'è il Vangelo che dice: chi dite che io sia? Ricordatevi che io, guarda che ve lo dico, lo dice un giorno, lo dice due, lo dice tre, io devo andare sulla croce, devo morire, poi risorgerò, mi consegneranno ai sacerdoti, agli scribi, poi dopo io risorgerò e loro proprio niente, non rispondono, hanno paura di fargli le domande perché dicono ma questo forse dai numeri. Prima Pietro ci ha provato a dire Signore, non sia mai, e gli ha risposto
Gli è
male.
in rime.
Poi dopo nessuno si è azzardato di dirgli niente, no? Allora, cosa vuoi dalla vita? Vuol dire cosa cerchi? Cosa stai cercando? Chi è per te Gesù Cristo? Cioè, tu sei sicuro che cerchi Gesù Cristo? Cosa stai cercando dalla vita? Cosa vuoi veramente? Cosa vuoi veramente? Perché dico questa cosa perché quelli che pensano che vogliono assolutamente Gesù Cristo sono di solito. Io facevo parte di questo club, quelli che hanno un'immagine di come sia Dio. E cioè che, Signore, questo non ti accadrà mai. Cioè,
Sei Pietro prima versione.
tu sei il Cristo, poi dici, no, Signore, questo non ti accadrà mai. Cioè, non... cioè, tu cerchi uno che ti fa giustizia, uno che ti dà
Che
ragione,
ti fa sta
che ti fa
bene,
stare bene,
ti fa magnà.
che ti trova il ragazzo giusto,
Infatti
che ti dà i figli.
donne, sesso e successo.
Che ti dà i figli, che ti dà successo. Vedi, se io faccio il bravo ragazzo, seguo pure Gesù, mi succede questo. La domanda però a priori, questo è per chi dice no, io cerco il Signore. Sei sicuro? Perché il
Ma
Signore.
chi è che cerca il Signore?
No, nessuno, però siccome quelli che ci ascoltano a noi sono tutti quelli che vanno in chiesa, che sono bravi ragazzi, brave persone, la maggior parte sono tutti persone di fede, di
A
chiesa.
noi parliamo con queste persone?
No, non solo, però la maggior parte so così. Allora dico, no, ma io cerco il Signore con tutto il mio cuore. Però, quello che... E tu dici, se tu dici, ma tu che fai nella vita? Ci parli dopo 5 secondi e dicono, no, perché il Signore, io veramente ho capito la mia vocazione, che mi devo sposare. Solo che è il Signore che non mi dà il marito, solo che è il Signore che non mi dà i figli, solo che è il Signore... Cioè, è un'immagine di Dio. Cioè, tu non cerchi il Signore, tu cerchi questa cosa qua.
Sono passati 3 minuti e 34. Qual è la domanda?
La domanda che ti voglio fare a te, tu chi cerchi? Cosa c'è? Che vuoi tu dalla vita? Cosa vuoi dalla vita?
Io?
Puoi
Ah, io cosa voglio dalla vita?
rispondere cosa volevi dalla vita o cosa vuoi dalla vita, dai.
Allora, io.
Così ti salvo, così ti salvo, perché se dici mo cosa vuoi dalla vita, magari dici qualche stupidaggine. Vediamo cosa volevi.
E poi vediamo la.
Così già diciamo che sei stato bravissimo, adesso sei bravo.
Infatti,
dai, ti salvo.
No, io sono avvantaggiato.
Cosa volevi dalla vita?
Io sono avvantaggiato perché partendo dal mio livello poi dopo... No.
Tutto quello che ti è successo
è... Io mi ricordo chiaramente che forse il primo desiderio proprio, partiamo proprio da Adamo ed Eva, volevo fare il pilota di rally.
Poi dopo... Mi ricordo il sedile della Fiesta ripassata.
Poi
quando ti ho conosciuto, no, però, che non riuscivi a entrarci dentro,
tu non riuscivi a entrarci dentro,
ovvio.
E poi mi ricordo che un'altra cosa era che volevo fare il ciclista.
Quello ci sei praticamente.
Ciclista professionista.
Ah, ci sei riuscito fino all'ultimo.
Volevo vincere il Tour de France.
No, piccole ambizioni.
Poi dopo volevo fare i soldi.
Sì. Questa me la so persa. Peccato.
No, nel senso che non volevo fare i soldi, però insomma volevo andare in America, volevo, sai, tutta la mia famiglia così, eccetera. Volevo andare in America, volevo fare i soldi, ma non ho capito una cosa un po'... Perché me lo comprati con le macchine fighe? Volevo fare la Lamborghini.
Peccato che non ti ho conosciuto in quel periodo.
Però non era niente, andavo sempre con i pantaloni stracciati comunque, cioè non è che c'è stata una fase...
Non perché non c'avevi i soldi, perché eri proprio un barbone.
E poi dopo volevo andare in montagna.
Diventare una guida alpina.
Volevo essere proprio... che è proprio la storia di Franceschino che cresce.
Poi dopo
ho capito che era tutta una stronzata.
E come, perché l'hai capito?
Poi dopo ho capito che era tutta una... Che poi la prima lettura che si accompagna alla lettura che tu hai citato in questi giorni è il Coelet. Vanità delle vanità.
Sì, tutti i giorni è proprio una cosa che ti rimbomba.
È un martello.
E su cosa facciamo il podcast? Cioè io ho la testa martellata da ste letture e proprio non la faccio più.
Che poi è bello che dici tutte cose belle, no? E vedi, l'uomo sa fare, fa questo, fa quest'altro, cioè... Tutto questo è esattamente come polvere al sole, cioè col polvere al vento, proprio è... Diciamo che io... Comunque, ti posso dire una cosa? Forse si riallaccia all'argomento segreto che volevo fare con te.
Ah, quello che, non è, che ti ho detto. Tu cosa hai pensato? Non si può dire.
No,
lo puoi dire qua adesso, me lo dici dopo.
No,
te lo tieni in canna per la prossima volta, surprise.
No, lo possiamo
lo puoi spoilerare.
Lo possiamo smazzare pure qua, perché diciamo che la frase proprio più bella che io in questi anni ho sentito è sempre quella di Claudia. Lo dico sempre, che è sempre quella, no? Che l'uomo è un essere bio... Psico.
Bio?
Bio.
È bio?
Bio. Bio, cioè biologico.
Ah, come bio?
No, ma forse lei lo dice meglio, comunque bio, psico, sociale, con una tendenza al trascendente. E questa è una definizione proprio psicologica della
dottoressa Claudia Viola.
Sì, però non è una sua invenzione, ma è quello che dicono... Diciamo tutti quelli della corrente
esistenziale, Frankl, questi qua.
Non so se è Frankl.
Erickson.
No, quello che.
Vabbè, lo dicono tutti, dai, questa è la base, dai.
No, il tendente al come dice?
Con al trascendente. Penso sia Frankl, però.
Vabbè,
gli
comunque.
Psicoterapeuti in linea
per me,
corrigeranno.
Per me, questa cosa qui è la grande svolta, no? Perché. Adesso faccio subito un piccolo spot pubblicitario. Tutto strapagato come sempre. Sto leggendo l'ultimo libro di Don Fabio Rosini. Allora, chi sta all'ascolto e c'ha voglia di un consiglio di quelli buoni, questo è il miglior libro che Don Fabio abbia mai scritto, La buona battaglia. È veramente il miglior, ma di gran lunga, cioè non è proprio, non riesco ad andare avanti, leggo una pagina al giorno, perché ogni pagina dico come devo fermare, perché... Cioè, c'è proprio scritto, te dico fermate, capito? Alla fine di ogni pagina. E la cosa bella è questa, che lui è proprio all'inizio... Cioè, io ancora non sono neanche arrivato a quello di che parla veramente il libro, stavo ancora all'inizio. E all'inizio dice che l'uomo ha tre parti esistenziali fondamentali e tutte e tre devono funzionare, in maniera cooperativa una con l'altra. Se una delle tre non funziona, tutto l'uomo sta male. E dice questo, dice che l'uomo è corpo, spirito e anima. Ora, la parola spirito la dobbiamo un attimo riformulare in questo contesto, perché quando noi diciamo spirito pensiamo Spirito Santo, quello e quell'altro, invece no, qua vi spiego cosa intende Don Fabio. Corpo è la parte appunto biologica, e spirito è la parte psicologica, e poi ci sta l'anima, adesso ci arrivo. Cioè il corpo è praticamente è l'interfaccia con il mondo esterno, sono i quattro sensi, i cinque sensi, quanti sensi abbiamo?
Il sesto senso ce l'hanno le donne, gli altri ne hanno cinque, tutti gli altri ne hanno cinque.
È come i mesi, il calendario dei mesi, tutti altri su 31, vabbè. Sono i sensi, cioè il corpo è l'interfaccia con il mondo ed è quello che appunto ci fa entrare in relazione con il mondo. Poi ci sta la parte, quella dello spirito, che è la parte quella psicologica, e dove praticamente vengono formulati i pensieri, dove vengono elaborati i sensi e quindi anche tutte le emozioni, eccetera. La prima parte, quella del corpo, viene trattata appunto da un punto di vista proprio base della medicina, però insomma è quello che ci occupiamo quando diciamo che andiamo a fare sport, che mangiamo bene, ci curiamo, eccetera. La parte quella dello spirito è la parte psicologica, quindi tutto quello che ha a che fare appunto sia con la psicoterapia, con la psicologia e con l'elaborazione dei pensieri, eccetera, eccetera, dei progetti, tutte queste cose qua.
I sogni, i desideri.
Tutto. E poi ci sta una terza parte che invece è quella dell'anima. E l'anima ha a che fare invece con le domande profonde dell'uomo. Cioè che cos'è la verità? Che cos'è il senso della vita? Io che ci sto a fare qua? Cosa è giusto e cosa è sbagliato? Queste non sono idee, perché uno ha una percezione.
Ci sono quelle cose più grandi di te?
Sì, diciamo sono delle cose che ti trascendono, capito? Cioè vanno oltre quello che tu sei, quello che tu puoi formulare e quello che tu puoi pensare. E sono forse la parte fondamentale. Ora, l'uomo oggi vive tendenzialmente, anche i più evoluti, quelli che diciamo più si occupano di in maniera profonda anche di se stessi, si fermano comunque alla parte corporea e la parte quella dello spirito, cioè della psiche. E invece c'è questa terza parte qua che in maniera secondo me goffa e un po' così superficiale, tanti cercano di rispondere con tutte le varie pratiche esoteriche, lo yoga e la meditazione, tutte queste cose così, che sono cose che abbiamo importato così dall'Oriente, ma a casaccio, cioè sono proprio cinesate, nel senso che non hanno niente a che fare con noi. Quello che invece ha a che fare con noi è tutto quello, se uno vuole riagganciarsi a questo tipo.
No, non sono cinesate, sono proprio pratiche esoteriche.
Sono pratiche esoteriche, però volevo dire sono
pericolose.
Sono cinesate nel senso che non hanno niente a che fare con noi, cioè sono veramente importate, ma in maniera senza nessun decontestualizzate, completamente decontestualizzate. Oltre che la Chiesa ci insegna che sono, nella maggior parte dei casi, diciamo sempre,
tutte
sono pericolose e aprono la porte veramente pericolose al maligno. Ma detto questo, senza entrare nel contesto di questa cosa, che non è l'obiettivo adesso di questo episodio, è che appunto invece ciò che ci appartiene sono tutte, se uno vuole entrare in questo... in questa sfera appunto dell'anima, veramente i maestri occidentali di questa cosa qua sono proprio i cristiani, in particolare i padri del deserto, veramente hanno sviluppato una scuola e una strada, un percorso per poter diventare esperti in questo ambito. E quindi ho arrivato alla Lamborghini, stavo in questa situazione qua, nel senso che il corpo sicuramente me ne occupavo, soprattutto attraverso lo sport, eccetera, eccetera. Diciamo che anche la parte psicologica in qualche maniera avevo toccato, perché ero andato a cercare, non so, anche ho studiato testi filosofici, psicologici, cose così, ma vedevo che queste cose qua non andavano oltre veramente, non voglio dire il banale, però le cose visibili, ecco, non so, quello che hai davanti a te, ma le mie domande invece andavano oltre, perché quando stavo in montagna, andavo da qualche parte e in qualche maniera il mio io più profondo veniva interrogato da una difficoltà, da un dolore o da una bellezza particolare, e questo mi è accaduto tante volte in quei giorni là, avevo 20 anni, 20, 22 anni, 21 anni, non mi ricordo, ecco, lì ho sentito l'esigenza di un pezzo mancante. Io non c'avevo Don Fabio che mi diceva che ci stava il terzo punto dell'anima, che io dicevo, ma mi manca una parte, diciamo così, interiore, non sapevo bene cosa volesse dire. E questo poi mi ha portato a incontrare Gesù Cristo proprio attraverso Don Fabio, tra l'altro, con 10 parole e tutte queste cose, ma questa qua è un'altra storia, non ha importanza. Ecco, però, una volta che mi è stato annunciato il Vangelo in maniera così profonda e così veritiera, ho capito che lì ci stavano le grandi risposte della vita. E quindi la mia vita l'ho orientata tutta in quella direzione là, perché mi sembra veramente, mi è capitato appunto di rivedere dei film del 99, come Fight Club, Matrix, queste cose così, che erano i miei film da ragazzo che mi avevano più colpito, che mi avevano scolpito in qualche maniera, perché quelle domande e quelle ansie veramente erano vicine a quello che provavo io. Ed è stato tremendo rivederli invece oggi, perché mi hanno ricatapultato in quelle angosce, e proprio ho rivisto quelle angosce di ventenne. Cioè, angosce di un ragazzo che, per quanto si impegnasse, per quanto facesse anche cose di valore, non trovava assolutamente il senso. E secondo me Matrix è stato un po' il traghettatore, no? In quest'altro mondo, perché in Matrix si parla appunto di questa realtà che non si vede, una realtà nascosta, che è la realtà più profonda della vita. Io trovo che in alcuni punti, cioè, se uno ci vede una chiave cristiana, in realtà a me ha aiutato, ecco,
Oddio,
è
inquietante. Io, allora, è un
inquietante.
film veramente stupendo che io non ho mai avuto il
Tu non l'hai mai
piacere,
visto?
non ho mai
No,
avuto il
ma io non...
piacere di
Io
arrivare
non
oltre il quarto d'ora,
no, no, ma io,
perché
no, ma io non gli do un valore a...
mi viene un sonno quando vedo
No, lascia
Matrix.
perdere, lascia perdere, ma io non gli do un valore, non è che sto di come il Signore degli Anelli, no, vedi, là è pieno di significati. No, no, questa è una mia interpretazione personale per dove stavo
Sì,
io.
no, ho capito, ho capito.
E quindi, arrivato a quel punto lì, cioè, l'annuncio del Vangelo per me è stato entrare in un annuncio di una realtà più profonda. E ho detto, vabbè, allora tutto il resto non serve. Cioè, non serve, è troppo, diciamo, riduttivo, però, insomma, ho capito che lì ci stava la chiave di volta della mia vita. Mo
Grazie Franceschino per la tua testimonianza.
posso andare? Ho vinto qualche causa?
Non hai vinto niente. Allora, volevo io.
Dubito che ho risposto alle tue domande.
No, non mi aspettavo niente, non avevo aspettative, ero tranquilla. No,
C'è una zanzara, mi sta massacrando.
vabbè, sopporterai. Quello che io penso e che mi piaceva dire è questo, che io vedo in generale un po' tutti, io forse meno in questa cosa, e là guarda la zanzara sta volando là sopra, quello che io vedo in tutti è che abbiamo bisogno di continue botte di vita, cioè di trovare continuamente qualcosa che ci stupisca più di quella della cosa prima. E quindi passi da interessarti allo sport, da cambiare sport, da ricambiare sport, a interessarti a qualcosa di più psicologico, a trovare un gruppo di amici nuovo, a fare questo, a fare quell'altro.
Beh, serate, divertimento, amici, sì,
E tutte queste.
ragazze,
Sì,
ragazzi.
beh, tu hai detto che c'è avuto pure la fase che ti interessavano i soldi, e tutte queste cose qua vanno tutte bene. Cioè
La mia è
non.
stata una fase molto idilliaca, però, non
Purtroppo.
lavoravo, non guadagnavo una lira proprio.
E questa cosa qua, secondo me, è proprio una sete profonda che l'uomo ha. Perché quello che noi vogliamo dalla vita, secondo me, è colmare questa sete di in fondo, se noi andiamo alla domanda zero, perché facevi così tanto sport, perché volevi diventare ciclista, perché volevi soldi, perché volevi stare in montagna, perché. Alla fine è per colmare una sete profondissima. Il punto è che nessuno ci dice è che noi siamo impastati di un'eternità. E quindi per questo abbiamo queste domande che vanno oltre il corpo e la psiche. Sono domande che vengono proprio da quella parte che è fatta di eterno. Poi possiamo anche non credere, però queste domande non sono domande piccole, sono domande che superano anche il tempo, lo spazio, la nostra vita, vanno dal passato al futuro, cioè sono domande infinite. Cioè quando un ragazzo si chiede ma che che senso ha la vita, tanto devo morire, oppure perché mettere al mondo un figlio,
o che senso ha l'amore, tanto poi non finisce, lo so, c'è sofferenza, che ne so,
tanto
finisce, sì.
30 anni, cioè, sono domande che superano proprio l'esistenza tua, mia, di tutti, delle persone. Quindi, cosa vuoi dalla vita? Di solito rispondiamo con voglio, diciamo, qualche briciola che possa compensare una cosa del genere. Ovviamente non ci riuscirà mai la briciola a compensare, perché poi dopo, se uno si incaponisce e si mette serio lì a testa bassa, allenarsi, dopo ci diventi ciclista professionista. Tu dopo hai scelto di non farlo perché hai scelto di fare l'università, hai scelto di prendere un'altra strada, però eri lì.
Però c'è una cosa che voglio dire su questo, No, finisci? Lo dico adesso?
Vai.
No, c'è una cosa bella.
Sennò poi quando mi interrompi, no, è un buon momento.
È un buon momento. Vai. Dimmelo tu, se è un buon momento.
No, è un buon momento per interrompere tua moglie che stava facendo un discorso e adesso si perde il filo. Prego.
No, di tu, infatti, per questo ho detto tutto.
No, vai.
No, volevo dire che secondo me c'è una parte importante. Secondo me non è sbagliato andare in montagna, non è sbagliato andare in bicicletta, non è sbagliato fare sport, eccetera. Ma secondo me è il tipo di luce che gli dai, no? È il tipo di prospettiva che viene data.
Beh, infatti, quello che volevo dire io, che non è che è sbagliato questo, quello che volevo dire io è andare un attimino più in profondità di questa domanda e di queste risposte. Cioè, le risposte che noi diamo sono queste, però volevo andare un po' più sotto. Perché abbiamo queste risposte? Per appagare una sete eterna. Quindi, però, siccome sono... c'è una briciola davanti a un oceano, non si può colmare, e quindi pensiamo che la risposta non sia mai abbastanza, ed è vero, e quindi troviamo un'altra simile.
Sì.
Ne troviamo un'altra simile, e quindi ci sembra che quella sia la risposta a tutto. Dopo ci catapultiamo in questa risposta a tutto. Cioè
cerchiamo la svolta.
Cerchi la svolta, poi cerchi un'altra svolta, poi cerchi un'altra svolta. Ogni svolta c'ha qualche dettaglio che non funziona, ma questo riguarda anche nella fede, perché ci sono quelli che si fanno 50.000 ritiri, vanno di fiore in fiore, vanno dai frati, poi vanno dai suore, poi vengono a fare Oret Labora. Poi se ne vanno a Međugorje, poi tornando da Međugorje si fanno il ritiro dei Salesiani, poi dopo il ritiro dei Salesiani si fanno quella cosa in parrocchia in montagna, poi si fanno... cioè, è una cosa che non si può tollerare, perché è una botta di vita, quello non è nessun incontro, perché se io incontro Gesù Cristo, lo incontrate e basta. Non è che non faccio i ritiri, però non sto a fare i tour dei ritiri, lo incontrate e basta, non vado in giro a cercare ancora. Quindi la domanda è: cosa vuoi dalla vita? Cosa devo dire? Vuoi sapere? Mi devi fare tu la domanda. Fammi la domanda. E tu cosa volevi dalla vita? Ti suggerisco.
Ah, no, però volevo dire un attimo una cosa.
Di?
No, volevo...
La domanda?
No. Volevo finire di una cosa. È che, secondo me...
Dai, anche questo episodio è abbastanza incasinato. ce l'abbiamo fatta anche questa volta.
Secondo me, è una cosa che mi ha molto colpito è che... è necessario passare il focus, diciamo così, la messa a fuoco da cose che uno fa per svoltare e cose che uno fa perché tu sei chiamato a fare quello. Nel senso, ci sono delle persone che sono veramente eccezionali in bicicletta e ci sono delle persone che sono veramente eccezionali in montagna, ci sono delle persone che sono veramente eccezionali a fare il professore di fisio o quello che sia. Il punto però è questo, che noi facciamo queste cose qui spesso cercando la vita da tutte queste esperienze. Invece una cosa che sto sperimentando adesso è che tu devi fare il tuo, e facendo il tuo, che potrebbe veramente anche essere lucidare i bulloni cromati, non lo so, degli anni 50, che però lo fai veramente con quello spirito che tu senti che quello è il tuo posto e ne godi nello stare lì e godi della vita per quella che è, ma non ti aspetti che quella cosa lì ti dia delle risposte.
Questo è il punto d'arrivo dell'episodio di questo podcast.
Possiamo spegnere?
No, abbiamo incasinato abbastanza. Adesso questo è il punto d'arrivo.
Okay.
C'è il punto
ti devo fare la domanda a te adesso.
No, aspetta. Il punto d'arrivo è questo qui. Cioè, il punto d'arrivo è che tu vai a fondo di cosa vuoi veramente dalla vita e rispondi non con una cosa da fare e una cosa che appaga quella sete, ma rispondi a livello proprio esistenziale in maniera grande, mettendoti in cammino e arrivando al centro, cioè vedendo cos'è che ti manca, qual è il desiderio, i desideri veramente profondi che hai, e so come dire, quasi no, ascoltarli, li ascolti in maniera profonda, e però li doni, cioè vuol dire che, aspetta, è complicato, ma ci
qua
arrivo.
Mettete un like adesso, non so dove
a
si mettono
si
i like,
mette il like.
No, niente, non ci sono i like, però mettete un
non
like
mi fare
adesso,
perdere.
Se avete capito cosa ha detto mia moglie, mettetelo.
Allora, secondo me, ripeto. Ah, ci sono dei... non è che me lo so preparato il podcast, è che mi sembrava interessante parlare...
Non è il tuo lavoro, infatti, no, lo fai così.
No, io lo faccio tanto per scendo in cantina con te,
certo.
Stavo facendo la pizza, capisci? Ero impegnato a fare altro e tu mi hai detto...
Vai.
Allora, secondo me ci sono dei passaggi. Il primo passaggio è rendersi conto che uno cerca di appagare questa sete infinita di una domanda esistenziale che ci supera con delle cose piccole. Che può essere la montagna, può essere la bicicletta, può essere fai soldi, può essere andare in chiesa, può essere impegnarsi al volontariato, cose tutte stupende.
La ragazza,
tutto quello che ti piace. Il lavoro. Se però uno scava di più, si rende conto che nella vita uno passa da una cosa a un'altra per darsi una botta di vita, perché nessuna di queste cose poi risponde davvero. Allora, come si fa a rispondere davvero a questa sete così grande? Facendoti delle domande che sono del livello, cioè di un livello esistenziale, non di un livello semplicemente pratico, quindi fisico e psicologico, faccio questo. Il livello esistenziale ti porta ai desideri anche, cioè ti fa andare un pochino più in là. Il passaggio che vivo, insomma, che secondo me, dove sono arrivata io e che condivido io, è che a un certo punto, presa consapevolezza dei desideri grandissimi, cioè sono desideri molto grandi che già ti superano, cioè sono delle cose che tu pensi che non so se ce la faccio, anzi forse non ce la farò mai, questi desideri sono così grandi e solo il pensiero, solo il fatto di averli pensati, di averli desiderati e di averli, di averci creduto, già questo primo passo nel cammino ti dà una vera pienezza. Perché quando vieni a contatto con questi desideri veri, profondissimi, arrivi a contatto con la tua coscienza e lì c'è Gesù Cristo, lì c'è la verità.
Quindi
aspetta che l'ultimo passo.
Vai.
E quindi questi desideri si traducono tutti, però qua bisogna andare veramente dove sta lo squalo in profondità. Oggi vediamo i pesciolini con Rebecca, quelli che stanno nell'acqua più profonda, quello proprio dove le fotografie che ci sono sugli adesivi dei pesciolini, dove l'acqua è proprio nera e buio. Allora, in quei desideri là, il minimo comune è multiplo, vedi che io ho studiato matematica, è che tu dai la vita per qualcosa, cioè arrivi, cosa vuoi dalla vita? Arrivi dopo le tante cose, questo, quello, arrivi a farti la domanda più profonda, arrivi ai desideri, dopo dei desideri ti portano alla coscienza, e nella coscienza, quello a cui è chiamato l'uomo, arrivi a una verità che tradice Gesù Cristo e che la senti vera, è dare la tua vita per qualcuno.
Questa...
quando arrivi a questo è risolto. Quando arrivi a questo abbandoni qualsiasi cosa, ed è uguale dopo se vai in bicicletta o non vai in bicicletta, cioè lo fai, lucidi i bulloni come dici tu, stai a posto tuo, ed è indifferente. Quello che conta è che la tua vita viene spesa veramente per qualcosa di grande, per qualcosa di grandissimo. Non ci sei arrivato neanche tu, quello che ho detto.
No, stavo pensando che aggiungeremo 5 minuti alla fine dell'episodio con una specie di sintesi tradotta in italiano di quello che stiamo dicendo.
Vabbè,
il tuo discorso è molto complesso.
È molto complesso.
È molto complesso. Okay. È molto complesso, e io una cosa però ho capito da quello che hai detto, e no, l'ho capito tutto quello che hai detto, però è molto complesso, hai fatto dei salti logici difficili, e quindi se qualcuno si è perso l'ascolto,
secondo te in mezzo al traffico dove l'ascolta maggior parte delle persone è difficile ascoltare questa cosa?
Non lo so, però secondo me
uno potrebbe fare uno schema
aprire
e scrivere questi passaggi,
aprire una porta. Però ascolta, tanti anni fa io spesso scrivevo su Facebook o sui post, sul blog, scrivo: quando non sai dove mettere le mani, da dove partire, da dove ricominciare, parti dai desideri. Dicevo sempre questa cosa qua. Poi tu recentemente me l'hai bocciata e io poi non l'ho più detta. Ma in realtà penso che rimanga vera.
Vedi che l'ho ridetto adesso.
Adesso l'hai ridetto e l'hai spiegato anche.
Perché ci sono arrivata, che vuol dire desideri.
Sì, sono felice. Cioè, quando uno non sa... Io sono d'accordo con te, perché quando uno veramente non sa dove mettere le mani e vede che la sua vita è un grande caos... È un grande, sì, tante cose che vanno e vengono, non capisci bene dove dovrebbe essere la direzione. Partire dai desideri è buono, è una buona scelta, è un buon primo passo, perché i desideri appunto ti conducono alla coscienza. Quando uno persegue i desideri con cuore sincero, chiaramente, non con doppi fini o altre cose... Più possibilmente con cuore sincero, chiaramente.
Cioè, che la strada che ha fatto Gesù Cristo, cioè Gesù aveva il desiderio, cioè desiderava ardentemente, no? Come dice il Giovedì Santo, cenare con noi, cioè desiderava ardentemente vivere, dare la vita per noi, ardentemente. Quindi il suo desiderio era donarsi ardentemente, cioè non vedeva l'ora. Questo non vuol dire... E lo diceva continuamente, solo che nessuno lo capiva, giustamente, perché, cioè, non è che tu ti vai a cercare, ci sono tanti dei, non è che ti vai a cercare proprio il Dio che si va a mettere in croce, cioè, insomma, te è andata male.
È andata male.
Cerchi quello che vince, quello che spacca tutto, quello che...
Zeus.
Cerchi Zeus, noi cerchiamo Zeus. Mm. Io nella vita... Mi devi fare la domanda, vai, fare la domanda.
E tu... Ti piace più il mare o la montagna?
No, io nella vita, cosa volevo dalla vita, io oggi potrei rispondere in sincerità, non l'avrei saputa formulare così. Io nella vita volevo riscattarmi dalla mia storia, dire che invece io valevo qualcosa, ed è stato abbastanza semplice farla questa cosa. E ci sono riuscita velocemente. E poi però il mio desiderio più profondo...
Dopo hai cercato di lavorare sulla modestia.
No, nel senso che siccome partivo da meno 1000, che non ero capace, che ero deficiente, insomma, che ero proprio... Dove vai tu? Ma figurati tu all'università, ma se ti trovi la casa, sei capace...
Già che hai preso l'autobus a Roma, già hai fatto una cosa enorme.
Mi sono trovata la casa a Roma, già mi sono riscattata, cioè, capito. Figurati. Ero... In regola con gli esami, già ero, cioè, l'ho fatta facile. Diceva: tu non ti sei riscaldato anche là, cioè proprio cose che erano fuori dal mondo. Invece io facevi i riascatielli all'università. Vabbè. Andiamo avanti. Però il desiderio, quello che mi è rimasto invece, era riscattarmi dalla mia storia, non solo dimostrare che è stato veloce, ma invece non soffrire più. Il mio desiderio è: basta che non mi fate più soffrire.
Ah, bella, è arrivata.
Cioè, io
avanti un altro.
Io veramente facevo parte di quelle persone illuse, perché oggi disilluse.
Illuse.
Che a un certo punto nella vita stai a posto. Cioè, io vedevo gli adulti.
Sì, no, è così.
Io vedevo gli...
Quando stai proprio orizzontale lì...
Nella tomba.
Quando ti mettono il coperchio sopra, guarda, lì non
una pace.
Una pace, guarda.
Riposa in pace, finalmente.
Capito.
Potete scrivere RIP finalmente sulla mia barra, per favore.
RIP, finalmente RIP.
Ok.
Va bene.
Per piacere. E io pensavo comunque che se tu... Siccome le persone che incontravo di fede erano tutte felici e contente, io pensavo... Cioè i frati che cantavano, ballavano, le suore che saltavano, e non vedevo, ero una ragazzina, non mi rendevo conto che avevano pure loro i loro cavoli. Io veramente avevo questa immagine di felicità, perché c'avevi Gesù, e quindi niente ti poteva andare male. niente ti poteva più accadere. Perché Gesù è il salvatore, ma nel senso proprio...
Proprio quello.
È capito che ti salva da tutto, da tutte le tue angosce. Cioè io l'ho preso alla lettera questa cosa qua. Però quando sono arrivata ai miei desideri più profondi e quando ho capito che i miei desideri più profondi, quando mi è stato annunciato e ci sono arrivata e l'ho desiderato, cioè quando Padre Giovanni al corso vocazionale mi ha detto... La tua vita, il senso della tua vita è la tua vocazione, cioè spendere la tua vita per qualcun altro. Quando io ho desiderato ardentemente questa cosa e ho pregato, ma veramente ho pregato con tutto il cuore in maniera sincera che il Signore mi facesse capire subito dove spendere e come la mia vita, e quindi dicevo, se mi devo consacrare, Signore, ma non mi farà andare all'università, cioè, ma fammi, cioè non far perdere soldi, tempo a me e a mia famiglia, cioè, fammelo capire subito, che io mi consacro immediatamente, non mi fa perdere tempo, perché il mio desiderio più grande era quello di consacrare la mia giovinezza al Signore, cioè di darla al Signore. Quindi tutti dicono che la giovinezza è la cosa più bella del mondo, dico, allora io questo li voglio dare, non li voglio dare quello che mi rimane a 40 anni.
Dura, Coelet dice che dura come una...
quindi io ci avevo fretta.
Una scintilla la giovinezza.
Io avevo fretta perché avevo incontrato il risorto e quindi ci avevo fretta ad andargliela a dire. Oh, vedete che io ci avevo fretta. C'era una fretta dentro di me di dire quel sì. Non, cioè, proprio fremevo. Quando ho fatto il primo anno di università... Cioè, alla fine del primo anno ci siamo sposati. Però già quando io ho cominciato l'università... Quando io ho cominciato l'università, che eravamo già fidanzati da un anno, e ancora non era chiarissimo se mi sarei sposata con te o se mi sarei consacrata, cioè ancora le porte erano tutte aperte, io ho rosicato, ma io ho rosicato proprio pesante, perché ho detto, e quindi io mo faccio l'università. Cioè io quindi ancora non ho capito la mia vocazione. Adesso quelli che stanno all'ascolto, io, mi lanciano le pietre, mi manderanno a quel paese che magari c'hanno 40 anni e ancora non sono su questo punto. Io
cliccate
già 20 anni mi lamentavo.
Cliccate il bottone lancia una pietra ad Alessandra e l'ho inserito sul sito, lo potete cliccare nel sito lì, il podcast, potete lancia una pietra.
Vabbè, quando sono arrivata a capire questo... che la mia vita, il mio desiderio più grande era spendere la mia vita e dire quel sì al Signore, dopo, piano piano, per questo poi questo secondo passaggio ci sono voluti 19 anni,
no,
questo
cosa...
è un dettaglio,
no, vabbè.
Cioè adesso sto capendo che posso abbandonare quell'immagine di Dio, del Salvatore nel senso che ti toglie tu, cioè della bacchetta magica, del Salvatore Merlino, del mago Merlino, e quindi...
Ma chi, il carabiniere?
No, no, il maresciallo. Il mago Merlino.
Ah, mago Merlino. Un maresciallo, c'è un maresciallo che si chiama Merlino di cognome. Oh, niente.
E accetto, sono disponibile anche ad accettare che soffrire fa parte del gioco.
No!
È incredibile. Non ci ho fatto pace su questa cosa.
Mi parevano cigni.
Sono 20 anni che ci lotto. Ancora, cioè, è una trambatona, perché la mia immagine di Dio era quella. Che ti devo dire? Se ti racconto la mia immagine di Dio quando ero bambina, la mia immagine di Dio, la prima volta che sono andata in chiesa, che ci avevo 10 anni, 11 anni, era che mi avevano detto che nel tabernacolo c'era Gesù. Quindi io pensavo che quando apriva il tabernacolo, che è bello grosso, no? Qua sì, in chiesa sì, è bello grosso. Io pensavo che quando ero piccola, proprio piccola, elementare, ma neanche troppo, cioè proprio all'elementare, no. Neanche proprio una bambina...
10 anni non è proprio piccolissima.
Io pensavo che lì dietro...
Dobbiamo per forza dirlo dal microfono. No.
Cioè, io veramente avevo un'immagine di Dio, che Dio abitava lì. Nel senso
è bello, è bello.
Cioè, sono sempre stata una persona particolarmente ingenua, ecco. Quindi quando a 11 anni al gruppo di preghiera di rinnovamento metto Dio è il Salvatore,
Dio
ti
il salva
Salvatore. Dall'angoscia, dalla tristezza,
Dammene due.
Io ci ho creduto, ma ci ho creduto nel senso che mi levava tutto. Poi dopo a 15 anni mi sono fatta due domande. Per fortuna è arrivato pronto, cioè
Padre Giovanni.
Padre Giovanni che mi ha risposto.
Per pura casualità, immagino.
Per pura casualità. E a 19 stavo già a dire, sì, vabbè, ma non è proprio liscio liscio. E guardando Gesù che dice tutti questi giorni, guardate che mi consegneranno, mi fanno morire, mi fanno la pelle, E tutti fanno finta di niente, nessuno ha il coraggio di interrogarlo perché avevano paura, cioè dice, ma cioè, è questo Dio? Allora forse non è veramente il Messia? Allora non è veramente il Salvatore? Allora la domanda adesso per chiudere è questa. Uno, che cosa vuoi veramente dalla vita? Perché è inutile andare là a saltare di palo in frasca di qualcosa che ti fa stare bene, ma ripeto, anche di cose sante. È inutile che fai 10 comandamenti, 10 parole, poi fai 7 segni, poi fai laboratorio della fede, poi vai a Assisi, poi vai a qua. E ti lamenti sempre che per noi non c'è mai niente. Faccia. No, per i giovani, meno male, ma è perché tu, cioè, basta, basta. Quindi cosa vuoi? La domanda non è quanto ti ingozzi di roba buona. Tutte queste, dalla montagna ai 10 parole, non è quanto ti ingozzi di roba buona. La domanda è, tu cosa cerchi davvero? Tu cosa cerchi veramente? Perché se vai, se scavi, alla fine nel più profondo del tuo cuore troverai che tu, la tua vita va spesa per qualcosa di grande, che neanche sai cos'è, però lo senti che è fatta per quello, lo senti, anche se non capisci per cosa, e non ci devi assolutamente cercare un'etichetta per cosa la vuoi spendere, ma in fondo proprio il tuo DNA urla che la tua vita va spesa per qualcosa di veramente. Pure Chiara Mirante ci ha fatto 1000 evangelizzazioni, spendi la tua vita per qualcosa di grande. Cioè proprio è una richiesta, è una sete dell'uomo, cioè l'uomo è fatto per spendere la propria vita per qualcosa di grande. Quindi tutto quello che vuoi dalla vita, se non arrivi a questo punto, è un po' una perdita di tempo, che però è forse necessaria.
Ognuno
ci arriva a modo suo
e al momento opportuno.
E al momento opportuno, non è un giudizio, però è per dire che nessuna di queste cose risponderà esaustivamente a questa cosa qua finché uno non arriva a questo punto. Questa è la mia esperienza, non è che...
Allora, il glossario alla fine della visione non ce lo mettiamo, però volevo...
Adesso si è capito meglio quello che volevo dire.
Sì, però vorrei declinare questa cosa che hai detto in 3 punti importanti. Perché dire la stessa cosa in un modo diverso per completarlo. Cioè, i 3 punti importanti sono questi. Allora, il primo punto è... Sono tre punti, secondo me, che sono imprescindibili per raggiungere quello che tu stai, il cammino che tu hai condiviso. Il primo punto è questo. È necessario proprio, in un modo o nell'altro, entrare in contatto con quella consapevolezza che tu sei importante. Cioè, il fatto è questo, e tra l'altro lo frego anche questo dal libro di Don Fabio, che dice, ma io non è vero, sono scoraggiato, io non valgo niente, vedi a me così, vedi a me così. Ecco, però la delusione stessa che tu hai della vita, o la rabbia che hai nei confronti della vita, o dall'ingiustizia che tu stai subendo hai subito, già questo indica che quella rabbia, quella delusione, indica che è stato negato, tra virgolette, un tuo diritto. Cioè che tu invece eri fatto per la felicità, eri fatto per qualcosa di grande.
Un diritto all'amore.
Cioè se tu alla fine sei nato su questa terra per essere nessuno, per essere uno schifo del mondo, perché ti arrabbi che sei lo schifo del mondo? Perché sei deluso che sei lo schifo del mondo? Perché sei depresso che sei lo schifo del mondo? Stai facendo lo schifo del mondo come sei stato creato per fare lo schifo del mondo. Ma siccome invece ci stai male per questa cosa, siccome invece senti che è ingiusto che non ci sia quel bene anche per te, questo ti dimostra... ragionamento induttivo che questa cosa qua ti dimostra che in fondo al tuo cuore, il tuo cuore lo sa, che come cuore inteso proprio come sede di una conoscenza più profonda, il tuo cuore lo sa che tu sei fatto per qualcosa di grande, e la tua rabbia nasce da questo, che è delusa quell'aspettativa. Quindi ti devi in qualche modo riacchiappare questa consapevolezza. Ti può far rosicare, ti può far stare male, ti può far ancora più rabbia e tutte queste cose così. Però un minimo ti devi riagganciare su sto discorso. Che tu sei fatto per qualcosa, che ci sta uno spazio bello per te, che tu non ci stai a caso, che tu vali tanto. E Don Fabio ti direbbe che tu vai la croce di Cristo, sangue di Cristo. Questo è il primo punto importante. Il secondo punto importante, fondamentale anche questo, che non importa quanti 10 comandamenti, Assisi, catechesi, quanta gente hai convertito te, non mo raccontare, quanta gente hai fatto così, e quanti campi, e quanti scout, e quanti non lo so, non mi frega niente. Il punto è questo: la tua immagine di Dio è sbagliata. Cioè la tua immagine di Dio è incompleta. E non è incompleta perché non sei abbastanza bravo, è incompleta perché quello è Dio e te c'è una capoccia che è piccola. Cioè tutto quel Dio dentro la tua capoccia non c'entra. Quindi magari hai intuito delle parti importanti, magari hai capito delle cose vere, anche io, cioè voglio dire, io ho capito una parte, però tutto non l'hai capito, quindi quando gridi all'ingiustizia oppure provi una sofferenza per una mancata risposta di Dio, per una lontananza di Dio o per qualcosa che non va secondo quello che tu pensi sia giusto o come tu pensi che Dio debba fare le cose giuste, ecco, è semplicemente che la tua capoccia non ci arriva. Questo è quello che penso io, questo è quello che ho visto io nella vita delle persone e nella mia vita, nella vita della Chiesa. Quindi primo presupposto è che ti devi un attimo riacchiappare che tu sei veramente importante, e se non ci credi te non ci può credere nessuno, cioè questo è chiaro. Il secondo punto importante è che la tua immagine di Dio comunque è molto incompleta, non è che è un pochetto incompleta, quindi non ci hai capito niente, ed è proprio il Vangelo che ci dava Alessandra all'inizio del Vangelo, cioè quella
all'inizio
è
del Vangelo.
All'inizio del podcast, scusate, all'inizio dell'episodio. Cioè che quel Vangelo lì ti dice proprio questa cosa qua molto chiara, che le persone che stanno più in intimità, più vicine a Gesù, le persone che sono più a contatto con la quotidianità di Gesù, quelle che proprio hanno mangiato insieme, hanno sentito gli odori insieme, hanno lavorato insieme, tutto insieme, hanno parlato, tutto è confidato, quelle persone lì non hanno capito niente di Gesù, non hanno capito niente di Dio, hanno una visione incompleta. Perché una parte l'hanno capita e poi il resto del pezzo mancante ci hanno messo le loro aspettative. Ecco, le aspettative le devi...
Certo, tu capisci quella che ti piace, mica vai a capire che quello muore in croce, il salvatore.
È necessario essere consapevoli che la tua visione... Io non sto dicendo che ti fa niente,
No, no, dico che è normale che noi capiamo quella che ci piace. Che
no, che noi
Però quella che non ci piace non la capiamo, non la vogliamo capire.
Che noi pensiamo che la nostra immagine sia giusta, sia completa, ma invece non è completa. Questo è il secondo pilastro fondamentale. Il terzo pilastro fondamentale per entrare in quel discorso di fare qualcosa di grande e donare la vita, il terzo pilastro fondamentale è che tu devi semplicemente stare al posto tuo. Cioè devi veramente alzarti la mattina, aprire la bottega e oliare le catene e intrecciare le corde e ascoltare le persone. Dove il Signore e la vita ti hanno posto, va bene. Il punto è farlo con amore. Il punto è farlo, cioè guarda che come ascolti te le persone, guarda che come tu oli le catene, guarda come tu intrecci le corde, non lo fa nessuno. Se tu entri in contatto con una parte intima di te stesso e non fai l'insegnante post stipendio, non fai il lavoro della posta post stipendio, ma un minimo ti metti all'interno di ciò che ti viene affidato con amore, cavolo, cioè guarda che è assolutamente una delle realtà anche lavorative, banalmente parlando, proprio lavorativamente, c'è pure Marco Montemagno, cioè tu devi fare qual è il lavoro ideale, non è il lavoro quello che ti piace, la tua passione, il tuo lavoro ideale è fare ciò che a te viene facile e per gli altri un lavoro. Questo tradotto in tutto questo contesto qua vuol dire che tu, come intrecci le corde, tu non è capace a farlo nessuno, per te è un gioco, è una cosa che ti viene facile, ma come lo fai tu? Non lo fa nessuno. Quindi intreccia le corde, fallo bene e saranno gli altri che verranno da te a chiederti come si intrecciano, saranno gli altri che verranno da te a prendere le tue corde, perché come le fai tu le corde non le fa nessuno. E questo va calato poi nella tua vita. È chiaro che ti devi sganciare da un discorso di società preconfezionata in cui hai studiato ragioneria e devi fare ragioniere, punto e basta. Chiaro che devi uscire da sto contesto qua. Se studi ragioneria e fai ragioniere e vuoi continuare a fare ragioniere, devi farlo in questo modo qua. Noi viviamo una vita fatta dietro ai banchi di scuola, in cui ci insegnano qualche cosa e dobbiamo fare quello, e dobbiamo fare bravi ragazzi, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro, ma non è così. Io penso che quello che hai detto tu, Ale, è questo, cioè quando dici spendersi per qualcosa di grande, donare la vita per qualcuno, che sembra una cosa che adesso mi metto a tavolino e chissà che devo fare, secondo me invece questi tre pilastri ti aiutano a entrare nel quotidiano con un cuore libero e sincero, con la semplicità della vita. Alla fine non gliene frega niente a nessuno, cioè non è importante se intrecci cordi o lubrifichi catene o fai mutui in banca o fai atterrare elicotteri sulle montagne, non ha importanza. Il punto è come lo fai, come ci stai là, come lo stai facendo. E ti ripeto, non neanche ha importanza quali sono le tue passioni, perché le passioni sono le cose che a te ti piacciono, che tu ti sei convinto che ti piacciono. Il punto è tu, le tue mani, che cosa sono brave a fare? Il tuo cervello, che cosa è bravo a pensare? E camminando su questa strada qua, nella semplicità più disarmante, e con il fatto, con la consapevolezza che tu sei fatto qualcosa di grande, con la consapevolezza che tu, Dio, hai capito soltanto una briciola e ti è terra stretta quella briciola perché ti può aiutare a capire altre cose, e secondo me è questo.
Noi vi salutiamo chiedendovi scusa, perdono se diciamo qualcosa che, insomma, come devo dire...
No, se è offensivo io sono contento.
No, se diciamo qualcosa che lede, non so, mi viene la parola, la vostra sensibilità, che magari sì, è troppo forte o è troppo, non lo so, vi potete arrabbiare con noi, ci potete dire questa cosa, tutto quello che
io
volete.
Io ho un consiglio: se sei arrabbiata o arrabbiato da questa, arrabbiati con Dio, quella è la cosa migliore.
Sì, anche perché tanto con noi ci può scrivere email o un messaggio, vabbè, lo leggeremo. Vi chiediamo scusa se questa cosa, se qualcosa delle cose che diciamo sono troppo o sono, diciamo, fanno male. Ecco, non era nostra intenzione, è solo la condivisione della nostra vita insieme a voi. Va bene, no, perché abbiamo parlato di un argomento un
è
po'
bello, molto leggero.
Mi hai fatto decidere a me, io dal piano di sopra al piano di sotto, a me questo ovviamente, lo sai che io sono particolarmente brava nella leggerezza, nella leggiadria.
Nella leggerezza proprio.
Io proprio sono la leggiadra.
Quanto sei leggiadra. Ragazzi, buona settimana e buon lavoro, buone giornate e buona, ecco così, metabolizzazione di questi concetti. E per il resto ci vediamo...
Il prossimo lunedì.
Ciao.
Ciao.